il bigino settimanale della musica classica a Milano.
Giovani radiosi, radianti, musicologi di... Sì, musicologi, musicologi siamo noi, gli ascoltatori di Radio Statale.
Sapete, siamo oggi, già alla confusione.
Oggi siamo
prima
un po'
frase.
Confusi, sui... sì, assolutamente
oggi
sì.
Oggi cazzeggio alla grande.
C'era Livio che guardava Instagram come una dodicenne con i brufoli.
Volevo pubblicare una foto su Instagram ma non mi trova Radio Statale.
Si dimenticava di registrare la puntata, di far partire il tappetino, tutto, non ha fatto niente Livio.
Bene, cominciamo questo febbraio con dei buoni propositi del cazzeggio a Handel With Care, no, comunque siamo sempre noi. Iniziamo questa puntata le 19, ovviamente siete sempre su Radio Statale e direi di partire subito innanzitutto con il primo appuntamento di cui vogliamo parlare stasera. Abbiamo un'intervista che faremo partire al secondo intervento. Vi diciamo che però il primo appuntamento di cui vi vogliamo parlare è quello con Opera 17, che è un'associazione di giovani ragazzi, ma ne parliamo poi con Loris, che è meglio lui di che cosa si tratta. Comunque vi aspettano alle 21:15 allo Spazio Teatro 89, che dov'è, Fra?
È vicino a casa mia,
cioè, è lontano.
Un concerto, in realtà. Finalmente. Non è il primo concerto in cui posso andare a piedi. Comunque in via Fratelli Zoia 89, zona dopo San Siro,
e ci faranno ascoltare e vedere La Serva Padrona di Pergolesi. Biglietti da 13 a 15 euro e ripetiamo mercoledì 4 febbraio alle 21:15. E ci ascoltiamo subito un estratto non dalla Serva Padrona ma da un'altra cosa loro, e poi ne parliamo tutti insieme. Da Don Giovanni, Deviene alla finestra, che però era un ascolto un po' particolare, come avrete notato. Il cantante era Jacopo Bianchini e noi questa sera abbiamo un ospite che ci parlerà di questa esperienza, appunto, di cui vi abbiamo parlato, di questo appuntamento che ci sarà con Opera 17. Benvenuto Loris Rossi a Handel With Care.
Benvenuto, ciao Loris.
Ciao, e allora partiamo con la prima domanda.
Altro che, io ho subito una curiosità, spero di metterti un pochino in difficoltà. Opera 17 cosa vuol dire? Perché si chiama così?
Allora, Opera 17, questa è la domanda che appunto speravo non mi avreste fatto.
Eccoci subito.
Il nome nasce abbastanza a caso, perché per una serie di coincidenze che hanno portato spesso ad avere la data numero, diciamo, 17 di mese come prima rappresentazione, e anche poi al numero nostro, diciamo, della compagnia iniziale, che eravamo effettivamente in 17. Quindi non ha una grande rilevanza, diciamo, il nome.
Una sorta di valenza talismano.
Esatto,
17 che porta
peraltro
sfiga,
porterebbe anche sfiga, quindi
però invece bello... no, voi fate, volete sfidare.
Abbiamo sfidato la sorte, sì. Esatto. Siamo vestiti tutti di viola, no.
Quello no, per adesso. A teatro forse un po' troppo.
Esatto.
E quindi però com'è nata l'associazione?
Sì, infatti, quando anche?
È nata ufficialmente, diciamo, appunto adesso a settembre, in sintesi, quindi anche dal punto di vista legale, amministrativo, perché abbiamo affrontato anche tutte queste difficoltà. E noi diciamo avevamo provato a fare un progetto pilota nel 2012 facendo cose di fan tutte, però senza essere organizzati appunto ad associazione. Poi molti dei membri che ci sono adesso non erano presenti nel progetto del 2012. E comunque l'idea di base è quella di creare una rete che possa unire gli studenti delle varie accademie artistiche milanesi in modo tale da dare la possibilità a tutti quelli che vogliono sbattersi, perché comunque non è molto semplice.
Diciamolo bene, tutti quelli che vogliono sbattersi.
È uno sbattimento.
Esatto. Noi ci siamo in prima linea di fare degli spettacoli in modo libero, senza dover rendere conto ai propri insegnanti, maestri. Poi diciamo, io come molti dell'associazione siamo stati in conservatorio e abbiamo avuto comunque spesso queste difficoltà di fare spettacoli, perché comunque come si sa in conservatorio teoricamente, adesso mi annulleranno il diploma probabilmente, non potresti fare concerti fino a che non hai il diploma, mm-hmm. senza il consenso del tuo insegnante che molto spesso non te lo dà.
Ah davvero? Io questa cosa non la
sapevo. Sì, ma tutti alla fine diciamo li fanno, però per dirti
all'italiana praticamente.
Esatto,
sì,
una regola un po' così.
In questo modo sarebbe strutturata la cosa, e comunque anche per fronteggiare la situazione che c'è ora musicale, dove se vuoi fare esperienza è molto difficile farla, e se la fai comunque senza essere tu responsabile di quello che fai. Quindi spesso mi è capitato appunto con i ragazzi che abbiamo coinvolto che mi chiedessero: ma aspetta, come vuoi che te lo faccio il video, come vuoi che ti faccio la scenografia? E lì la risposta classica era: ti metti d'accordo tu con, non so, se sei lo scenografo ti metti d'accordo con il regista, se sei il fotografo ti metti d'accordo con chi di dovere, insomma libertà massima, che però coincide anche con la responsabilità massima di fare uno spettacolo che è tuo. E anche appunto dal punto di vista finanziario veniamo tutti retribuiti allo stesso modo, non c'è diciamo la divisione classica fra cantanti e tecnici, anzi all'ultima rappresentazione del Don Giovanni i cantanti hanno montato le scenografie perché erano molto più bravi dei tecnici, quindi
beh, come noi che ci siamo montati lo studio da solo, anche se non siamo dei tecnici, bisogna un po' rimboccarsi
e chiudiamo
le mani.
Qui l'argomento, esatto. Se no ci chiudono, ci ritirano anche a noi il permesso, esatto, di fare la radio con il diploma di Doris.
È opera di 17 che porta sfiga.
No dai, assolutamente no.
No, e poi ultima cosa, no, appunto su opera di 17, appunto, che adesso abbiamo fatto due opere, però non è legata solo al programma operistico, appunto. Adesso stiamo provando per uno spettacolo di danza anche. Io suonerò le suite di Bach per violoncello solo. Ci saranno due ballerine di un'accademia di danza che hanno studiato una coreografia sopra.
Ah, quindi una cosa originale.
Sì, sì. Comunque l'idea è quella: cioè, se qualsiasi studente di Brera, dell'Accademia della Scala, del Conservatorio, anche che non ha studiato ma che ha competenze artistiche, vuole portare avanti uno spettacolo, da noi può trovare un aiuto organizzativo, di comunicazione, cioè, insomma noi facciamo del nostro meglio. Per adesso non siamo ancora riusciti ad arrivare ad avere diciamo qualcuno che si occupa delle classiche cose che io sento sempre dire: ma potremmo avere dei fondi,
dei
finanziamenti, così. Sono tutte cioè, per ora non abbiamo trovato nessuno, quindi se qualcuno ci vuole contattare però devo dire che
la prima cosa
non ci credo molto, diciamo sinceramente, sponsor e cose del genere ce li hanno solo chi ha già i contatti, penso.
Beh, cominciamo noi a proporre lo spettacolo che farete il 4 di febbraio.
Esatto.
Quello può essere il primo modo, venendo a vedervi, per capire se è il caso, se è possibile finanziarvi e se
certo.
È una cosa intelligente.
Direi che continuiamo la chiacchierata dopo aver fatto un altro ascolto, e ci ascoltiamo dalla serva padrona, Stizzoso mio stizzoso. Abbiamo ascoltato dalla serva padrona Stizzoso mio stizzoso, la Lady di Spina, e continuiamo a parlare con Loris, che è appunto qui a raccontarci di Opera 17, e parliamo ancora di questo spettacolo che ci sarà appunto giovedì 4 febbraio. E la prossima domanda sarebbe questa: come mai avete scelto questo libretto, appunto La serva padrona, tenendo conto anche dei precedenti? Li abbiamo già citati prima, però diciamoli bene: avete fatto Così fan tutte nel 2012 e poi il Don Giovanni, che invece avete fatto più recentemente
il 17 e il 19 ottobre, due date.
Scorso autunno, quindi.
Lo scorso autunno. Quindi insomma c'è anche un lavoro più, cioè state macinando lavori, diciamo, uno via l'altro, perché comunque a ottobre, insomma,
sì, infatti ottobre... sono molto stanco adesso.
Considerati i tempi che ci vogliono per preparare da zero uno spettacolo del genere.
Sì, sì, è abbastanza. Ma infatti anche qua è risposta molto banale. Perché abbiamo scelto La serva padrona? Perché lo stesso teatro ci ha proposto un'altra data molto a breve. Mm-hmm. E l'idea di preparare un'altra opera di Mozart, comunque un'opera corposa, ci ha un po' spaventato. Quindi questo, in questo caso La serva padrona è un intermezzo di tre quarti d'ora, dura più o meno. Poi noi abbiamo aggiunto una parte di musiche originali del nostro trascrittore, e quindi durerà un'ora in tutto.
Ah, ok, ecco, infatti io vedevo musiche originali di, e non capivo
sì.
se
sì, sì, abbiamo fatto
ci fosse
un
qualcuno
monologo.
Che riscriveva per Golesi.
Ma no, diciamo che abbiamo una questa musica originale che è molto bella anche secondo me, dove praticamente diamo voce al mimo, a Vespone, che dirà, cioè leggerà su un testo di Beaumarchais, un testo che è anche molto attuale per tante cose.
E la musica si rifà per Golesi?
Sì, diciamo che ci sono dei temi ritrattati, comunque originale proprio, quindi molto bello. Perché appunto il nostro trascrittore è anche compositore, quindi l'ha fatta per Quartetto d'Archi. Poi il perché abbiamo scelto Don Giovanni e Così fan tutte è anche perché noi appunto trascriviamo tutto per Quartetto d'Archi. E ovviamente la scrittura di Mozart, cioè, è molto più, cioè, diciamo, con uno che lo sa fare, che già non è difficile saperlo fare, si riesce ad adattare bene e a rendere per quel Quartetto d'Archi. Probabilmente non ci verrebbe mai un Puccini, qualcosa del genere, perché per Quartetto d'Archi
nasce
già è abbastanza fatica. Io sono violoncellista oltre che organizzatore, e già è faticoso così, perché spesso i violini poi hanno parte degli ottoni, dei fiati, insomma è abbastanza faticoso,
insomma, diciamo, esatto, non è
quindi, semplicissimo,
quindi diciamo che la parte tecnica comunque ha una bella dose sulla vostra scelta.
Sì, 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 io alla fine sono quello che si spende di meno, perché faccio i bassi, quindi però vedo i miei compagni che
si sbattono,
che
giusto
si sbattono,
per
tu, esatto.
Però nel frattempo state anche
come sminuire il lavoro di un violoncellista.
Nel frattempo state anche preparando le nozze di Figaro, leggevo.
In realtà
dove lei?
Avevo letto che
era una voce,
era presente.
Ci sono già i rumors, vedi, Opera 17 si espande.
No, in realtà il problema delle nozze di Figaro un'altra cosa. Adesso ovviamente La serva padrona non l'abbiamo tagliata perché dura già poco.
Certo.
Però lì l'idea è anche quella, sia per una questione pratica anche nostra, che non possiamo suonare per tre ore, che per una questione anche proprio che cioè il fine nostro sarebbe quello di traghettare l'opera a quello che era un tempo, quindi uno spettacolo popolare dove chiunque andava all'opera. Abbiamo accorciato sia il Don Giovanni che il Così fan tutte, e abbiamo fatto durare in tutto un paio d'ore, quindi con dei tagli comunque che riescono a dare senso,
certo,
drammaturgico.
Apposta,
sì. E poi siamo il primo quartetto ad avere un direttore d'orchestra che ci dirige, quindi non possiamo andare fuori tempo. È una cosa che volevo aggiungere da prima, perché appunto per andare insieme con i cantanti, che si sa, non sono musicisti.
Certo.
No, scherzo. Ma lo so che c'è anche una rappresentante. No, però a parte gli scherzi. No, appunto siamo un quartetto con il direttore d'orchestra, quindi è tutto molto strano. Perché...
E niente, quindi in realtà volevamo farti un'altra domanda, ma hai già risposto.
Sì, volevamo chiederti un po' come organizzavate il lavoro, considerando anche la riduzione drammaturgica. In parte ci hai risposto, però effettivamente il vostro lavoro, come dire, inserisce all'interno tutta una serie di cose che sono anche appunto un allestimento scenico attraverso la realizzazione.
Cioè, guarda, in sintesi lavoriamo separati per praticamente tutta la settimana, cioè tutto il periodo fino alla settimana antecedente all'opera, perché appunto spesso appunto i cantanti provano con il pianista, noi proviamo per conto nostro, poi lo scenografo parallelamente costruisce la lista, e quindi è tutto molto separato fino alla settimana prima, dove ci troviamo insieme, ma neanche tutti i giorni, devo dire. Per il Don Giovanni ci abbiamo messo 3 settimane a metterlo su, proprio partendo le prove separate.
Certo.
E comunque neanche provando tutti i giorni. Cioè abbiamo. Perché. Cioè, magari ecco, il lavoro più che altro da fare è organizzare prima lo svolgimento.
Perché cercare tutti che si combaciano.
Sì, e poi siamo in tanti. Quindi anche avere un piano prove. Che
comunque c'è una coordinazione dall'alto, c'è un regista che comunque.
Ma noi come organizzatori siamo in sei. Ci sono io, mia sorella che ha studiato canto.
Okay.
E poi c'è appunto il trascrittore, un direttore d'orchestra e un'altra ragazza che si fa tutto il lavoro organizzativo dal punto di vista burocratico, che è molto complesso, impulse contro impulse. Però diciamo
perché
che...
Opera 17 rispetta le leggi.
Esatto, sì. Anche se consiglio a tutti di non farlo,
no!
Se vogliono andare in pari. No, in realtà siamo entrati in pari, però con molti sforzi, sì. Per dire, tanto non sono un segreto le cifre, abbiamo incassato 2005 per la serva padrona, per il don Giovanni, e ne abbiamo spesi 2007, quindi siamo usciti solo di 200 euro, considerando poi comunque che era la prima organizzata.
Certo. Quindi siete più o meno siete riusciti ad arrivare al break even, magari stavolta con l'aiuto di Handle With Care facciamo un po' di pubblicità.
No, che poi considerando che la scala stessa non entra mai in pari tutti gli anni.
E quindi, cioè, non è che...
Per parlare della Verdi, comunque...
Benissimo, e noi credo che possiamo salutare il nostro Loris.
Sì, lo ringraziamo.
Lo ringraziamo.
Grazie
e
mille a voi.
Proseguiamo con la nostra puntata e il prossimo ascolto. E ci risentiamo dopo. Abbiamo ascoltato di Ives, Three Places in New England, il secondo movimento Putnam's Camp, Reading, Connecticut, nell'esecuzione della Eastman Rochester Orchestra diretta da Howard Hazen, del 1960 circa questa registrazione.
Bella.
E dove la ascolteremo? In teoria ascolteremo, non è esattamente preciso.
Dove la noi non per l'ascolteremo. Ascoltare.
È la solita mezz'ora di pausa tra il nostro commento e l'inizio del concerto.
Per sì, i velocissimi.
Quando lo dici tu, Francesco?
Ve lo dico io. Alle 20, quindi veramente fra mezz'ora, poco più, alla Scala, l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Peter Oetvosch, con alle percussioni solista Martin Grubinger, 32enne salisburghese, credo.
Esatto.
Perché è stato definito il Mozart delle percussioni.
Boom!
Suoneranno.
Cosa ne sai tu, Silvia?
Ma boom, ci stava con le percussioni.
Con le percussioni, boom. Lei, l'associazione è cane cane gatto gatto, quindi percussioni,
scusate,
boom.
Cioè...
io non sono così elementare, scusate.
Possiamo andare avanti.
Diceva... A me questo pezzo fa venire in mente le maggiorette della pubblicità del mercatone dell'arredamento di Fizzonasco. Non so se la ricordate.
Che brutta roba. Dicevamo, suoneranno di Ligeti, Melodien, di Oetvosch, quindi che dirige, dirige un proprio brano, Speaking Drums, quattro poemi per percussione e orchestra, di Charles Ives, appunto, Three Places in New England, e per ultimo di Gershwin, An American in Paris. I biglietti ovviamente sono, come sempre per la Scala, non economicissimi, ma si riesce a entrare anche...
Sono A finiti, B non economici.
È un programma neanche, tutto
non si
americano.
Non si può scavalcare? non si scavalca la Scala?
Mi sa di no.
Ok,
quindi è un programma praticamente tutto americano.
È
diciamo.
Mezzo americano, un quarto
e
sul direttore.
Non si capisce perché c'è un Ligeti così.
È un Ligeti.
È un Ligeti che ci piace sempre alla Scala.
Ma infatti
per
che bravo, esatto. Eseguito. Ma guarda che ci deve essere alla fine. Per ogni stagione un compositore, un po' di riferimento che viene buttato dentro.
Cioè,
però in realtà questo è un concerto che hanno già suonato all'Accademia di Santa Cecilia appunto settimana scorsa, venerdì mi pare, mm-hmm. E risuoneranno anche domani e dopodomani. Fanno una sorta di piccola tournée.
Diciamo
cosa
due
abbiamo ascoltato
cose su Ives.
Sì, volentieri. Allora,
sei voglia, Livio, solo sei voglia, però perché ti vedo un po'.
Avrei voglia di andare a casa a mangiare, però sono obbligato a questa sedia perché c'è Handel with Care su Radio Statale.
Yeah.
Allora, sì, abbiamo parlato di questo pezzo che è Three Places in New England. Allora,
dov'è il New England? Cos'è?
Negli Stati Uniti.
Ma cos'è?
È il posto da cui ha preso avvio la guerra di indipendenza.
Sta per arrivare una cantonata pazzesca.
No, ho detto
no, bravo, si è trattenuto. Speravo dicesse che è uno stato degli Stati Uniti, invece no. Sono sei stati insieme.
Esatto, è tipo una zona. Diciamo.
Ma infatti lo sapevo, ragazzi.
È casa della signora Fletcher, fondamentalmente.
Ah, già.
Maine, Vermont, New Hampshire, Rhode Island dei Griffin.
Grandioso. Vabbè, comunque, Three Places in New England, si chiama così, è il pezzo in realtà più noto di Ives, è quello che eseguono probabilmente di più e che maggiormente un po' si può dire che rappresenta lo stile del compositore. Tra l'altro è super americano in ogni sua parte.
Sì.
L'inizio è proprio una rappresentazione di una marcia di soldati che si muovono tra le montagne, molto lenta, poi pian piano che teoricamente si avvicinano alle sommità della montagna, aumenta anche un po' il volume dell'orchestra e tutto il pezzo insomma presenta dei tratti che sono tipicamente di Ives, quindi quest'uso di tonalità contrastanti insieme e la sovrapposizione di diverse linee melodiche. E questo succede soprattutto nel primo movimento, ma noi abbiamo ascoltato il secondo movimento.
Abbiamo ascoltato il secondo, che appunto si intitola Putnam's Camp, Reading, Connecticut, ed è come gli altri due un luogo, appunto Three Places in New England. Il primo è The St. Gaudens in Boston Common, quindi Boston. Il terzo è The Housatonic. Housatonic è il nome di un fiume. At Stockbridge, che è un posto dove Ives era andato in luna di miele con la moglie. Sono tutti e tre luoghi del New England, ma anche legati sia alla storia americana, quindi alla guerra d'indipendenza, sia alla vita personale di Ives. Ives, che era appunto nato nel 1874 proprio nel Connecticut, figlio di un direttore di banda, e quindi già qui si sente una leggerissima influenza.
No.
Diciamo che il padre probabilmente lo bacchettava ogni volta che doveva insegnargli qualcosa sulle bande. Il secondo movimento della composizione, che appunto sarà eseguita stasera alla Scala, quello che abbiamo ascoltato, rappresenta un ricordo di infanzia del piccolo Charles che si aggirava nei paesini del Connecticut. Si sentivano chiaramente in questo brano due bande, si sentivano perché suonano due cose diverse. E il ricordo è appunto quello di due bande che marciavano per la città di Redding, nel Connecticut, una avvicinandosi e una allontanandosi dal piccolo Charles, che da bambino stava lì a sentire le bande. Una di queste bande a Redding, dove il generale Putnam, da cui il titolo, un importante combattente della guerra d'indipendenza, aveva una base. Una banda si avvicinava, l'altra si allontanava, quindi questo dava origine a una sovrapposizione di melodie e una asimmetria di ritmiche. E nel mix di queste due bande si inserisce un episodio in qualche modo onirico. Il ragazzino protagonista del brano si appisola, si addormenta e intravede in questo piccolo sogno il reggimento del generale Putnam.
Perché piccolo sogno? Non è che se un bambino è piccolo allora i suoi sogni sono piccoli.
No, perché è una cosa breve.
Ok.
Quindi il ragazzino, in questo suo veloce sogno, invece che piccolo, vede il reggimento del generale marciare verso di sé. E il momento è raffigurato musicalmente da una marcia con un metro completamente contrastante da ciò che stava suonando fino a quel momento, e una marcia che però è molto regolare, pian piano fa tornare appunto sia il piccolo Ives sia l'ascoltatore a uno stato di coscienza.
Ma ridaglie questo piccolo.
Era un bambino. Io me lo immagino lui piccolo che guardava alla sua destra la marcia, la banda che si avvicina,
in
alla sua sinistra quella che si allontana.
Di posto che è il New England.
No, non è vero, perché
no, sono quei paesini.
Ma sì, tutti puritani.
Sì, diciamo quello che non attira tantissimo.
E poi muoiono tutti, c'è la signora Fletcher. Un casino.
Mi sa che da queste tristezze possiamo solo allontanarci e andare avanti a parlare di questo concerto. Di andare avanti a parlare di questo concerto facendo un altro ascolto, sempre dallo stesso, e ce lo sentiamo e poi ne parliamo.
Panicai! Panicai! Coudora! Coudora!
Questo era Peter Oetvoss con Speaking Drums, eseguito dalla Mahler Chamber Orchestra, diretta proprio da Peter Oetvoss stesso, con Martin Grubinger alle percussioni. Quindi esattamente ciò che verrà suonato e con gli stessi esecutori questa sera fra
mezz'oretta
circa. Neanche alla Scala. In una esecuzione, una registrazione del 2013, perché questo brano è del 2013. Giulia, dici
del
qualcosa.
Del settembre 2013, quindi è recentissimo.
Giorno? Giorno?
Tipo 26.
29 settembre.
29, vedi?
Compleanno di Silvio e la canzone... C'è la canzone? 29.
Sì,
di
29 settembre.
Equipe 84. Sì. Della quale si dice che Silvio si sia cambiato la data di nascita per averla uguale alla...
Ma non è vero.
Si dice. Vabbè, ho detto che è così.
Leggende così, dai. Sì,
vabbè, ragazzi, le leggende.
Credenze popolari a Handel with Care. Brano appunto del settembre 2013, composto da Oetvoss per la Prince Pierre of Monaco Foundation, e che verrà eseguito da Martin Grubinger, di cui abbiamo detto prima essere il Mozart delle percussioni. Oetvoss dice di questo brano: l'idea di questo pezzo mi è venuta vedendo alcuni musicisti jazz, soprattutto percussionisti, che quando suonano sembra che parlino con i loro strumenti. Da qui il titolo di Tamburi parlanti. Trovo che ci sia in questo qualcosa di primordiale, quando il parlato era una pura emissione ritmica, ancora non compiutamente articolata. Si può vedere la stessa cosa nei bambini, quando cominciano a parlare e ripetono delle parole prive di significato, ma con un ritmo. La mia idea era che il percussionista insegnasse a parlare ai propri strumenti.
Tra l'altro Grubinger è, vabbè, tecnicamente pazzesco, se andate a vedere dei video ve ne accorgete, ma è anche molto abile nell'esecuzione, questa comunicativa molto teatrale che mm-hmm. ha, e anche interessi musicali molto ampi, si trovano video da appunto brani classici contemporanei a jazz e musiche sudamericane con ensemble di percussioni molto ricche, basso, batteria.
Ma va?
Sì, sì. Fa di tutto, beh, alla fine c'ha la nostra età, la mia.
Ah, sì? C'è la nostra,
tua.
La mia.
Alla tua. C'è
10 anni di differenza tra noi.
E comunque è il Forse Mozart 20. Delle percussioni.
No, non la faccio, sta per la verità, ma avete preso in giro. Io poi...
Boom.
Vabbè. Comunque è un gran bel pezzo.
Sì,
me.
Bellissimo.
È bello.
Ma cosa dobbiamo fare adesso?
Dobbiamo andare avanti.
Passiamo.
Dobbiamo
esatto.
andare avanti
Passiamo
e parlare a... di un altro Cage. Pezzo.
Di un altro pezzo dove le parole non hanno senso.
In cui ci sono sempre le percussioni.
Il titolo?
No, credo lo diciamo dopo.
No, dai, lo stavo dicendo.
Dai, ormai dai, dai, dai.
Credo in US.
O in US.
No. Thank you. Abbiamo ascoltato di John Cage, Credo in US, non us, Fra, mi dispiace.
Magari lui crede anche in noi.
Credo in us. Ma sì, poi la leggete un po' come volete.
C'è questa un'ambivalenza, dai.
Sì, può essere, dai. Il direttore di questa... non siamo convinti, no? Ho sentito dei risati di suoni comunque. Direttore di questa esecuzione era Rainer Rin, percussioni Burkhard Wiesemann e Michael Dietz, pianoforte Christoph Keller, al fonografo e radio Johann Nicolas Mattes, in una versione del 1972. E dove l'ascolteremo questo pezzo questa settimana, Livio?
Sì, mercoledì 4 febbraio.
Sì, ma non con tutta quest'ansia, eh? Mi raccomando, con calma. Stai sereno anche tu.
Ma guarda che lasciate la parola definitivamente. Allora, mercoledì 4 febbraio all'Auditorium San Fedele ci sarà appunto il secondo appuntamento della rassegna Rondò. Alle 20.30 un incontro con Daniele Ghisi e Valerio Sannicandro, scusate ma è proprio difficile da dire, a cura di Anna Maria Morazzoni. E poi alle 21 proprio il concerto, eseguiranno infatti il Divertimento Ensemble ovviamente, soprano la Kammerer, il pianoforte Bellocchio, il direttore sempre Sandro Gorli. Ed eseguiranno cosa? Credo in US di John Cage, di Zender, di Zender Cabaret Voltaire, di Jérôme Combier en Bacle per pianoforte e di Valerio Sannicandro Lasco, e anche il concertino di Daniele Ghisi. Biglietti da 10 a 15 euro, 5 euro per gli under 30,
un euro
per gli studenti del conservatorio, un euro
e della civica, quindi se siete tra loro non ce l'avete un euro. Vabbè, comunque parliamo di questo pezzo, Credo in US. E grazie a questo concerto abbiamo anche l'occasione di parlare di John Cage, che è uno dei compositori più importanti del Novecento, di cui non avevamo ancora avuto l'occasione di parlare.
10 puntate, 11 puntate, quel che è, non senza abbiamo ancora Cage. Parlato di Cage.
Io ci ho scritto un capitolo della mia tesi triennale.
Che bravo. Sei troppo bravo, Livio.
Grazie.
Possiamo affermare senza alcun dubbio che ha cambiato la storia della musica e nei suoi pezzi per percussioni, che sono predominanti nel pezzo che abbiamo appena ascoltato, ritroviamo tutte le caratteristiche della sua arte compositiva: curiosità ritmica, esplorazione timbrica, interesse per il rumore, il caso, l'indeterminazione, la notazione grafica, gli happening e soprattutto il silenzio. E sapete a che cosa ci stiamo riferendo, è inutile fare questo riferimento così banale, sapete i nostri ascoltatori a cosa ci stiamo riferendo. Queste innovazioni si intersecano in modo così stretto con il concetto in evoluzione di percussioni da diventare quasi inestricabili in questo pezzo. Ma lui, cito, leggo testualmente una definizione dello stesso Cage sulla sua musica per percussioni: la musica per percussioni rappresenta il passaggio dalla musica influenzata prevalentemente dalla tastiera alla musica del futuro, fatta da tutti i suoni. Ogni suono è accettabile per il compositore di musica per percussioni, egli esplora il campo accademicamente proibito del non musicale, del suono per quanto è manualmente possibile. E questo, dopo questa citazione,
Cage, Luigi Russolo c'era arrivato una ventina d'anni prima di
ma
te.
Tutto per dire, ci ho scritto la tesi.
No, assolutamente no, l'ho trattato molto marginalmente Russolo nella mia tesi.
Ma lui è ben consapevole.
Lui è ben consapevole, però povero Russolo,
sì.
Non se lo caga mai nessuno.
Ma non è vero, lui nel suo libro cita un sacco Russolo.
Lo so, però è il tempo di rivalutare Russolo, il povero Russolo.
Vabbè, ne parleremo così a anche se non lo fanno durante la settimana. Settimana prossima ne parliamo.
Parliamo un po' di questo pezzo, che effettivamente è molto bello, devo essere onesto. È stato composto nel 1942, rappresenta un po' appunto il culmine della musica per percussioni di Cage. È un quartetto scritto per le coreografie di Chris Cunningham, che molto spesso sappiamo che lavorava insieme a Cage in queste coreografie che erano assolutamente slegate dalla musica e dai ritmi che scriveva Cage. In cosa consiste Credo in US? Due performer suonano un set di gong, di segnali acustici, questi buzzer che mi hai detto che si traduce...
Campanello elettrico, però fondamentalmente se l'avete sentito,
esatto,
è il citofono,
sembra un citofono.
Quello che c'è anche nel Tabù?
Più o meno, però elettrico.
Forse nel Tabù dei tuoi tempi, Fra.
Beh,
adesso nel Tabù c'è la...
C'è adesso. No, non c'è più il buzz.
Sì.
Vero, uguale ai miei tempi, guardalo.
Sì,
grande.
Ma il buzz, oh. Vabbè, il buzz
sì,
del tabù.
Rimaniamo sempre
fa...
con 10 anni di differenza.
No,
non t'allargare.
No, t'allargare. Anzi, 8 e mezzo, mi sa.
Cos'altro c'è nel set di John Cage? Quindi abbiamo detto gong, questi buzzer, segnali acustici, campanelli elettrici, insomma, lattine, tom tom. Questi vengono suonati da due performer percussionisti, mentre un altro musicista suona un pianoforte preparato e un altro gestisce il segnale di una radio, di un giradischi. Appunto abbiamo sentito che all'inizio del pezzo di Cage ci sono citazioni di opere musicali che non sono ovviamente di Cage. Infatti questi giradischi non funzionano come semplice sostegno, ma suonano altri pezzi musicali. Cage anzi suggerisce esplicitamente di mettere pezzi di Dvorak, Beethoven, Sibelius o Shostakovich.
E noi adesso abbiamo sentito Dvorak appunto con la Sinfonia del Nuovo Mondo. Ve la ricordavate, vero?
Noi l'abbiamo già ascoltata, ma tra l'altro funziona benissimo con la Quinta Sinfonia di Beethoven, con tutte queste percussioni di Cage sopra, meraviglioso. Cosa succede? Che questo inserimento di queste citazioni introduce nel linguaggio della musica di Cage, che è assolutamente innovativo, il linguaggio della musica del passato. Quindi si crea una miscela che effettivamente non era mai stata udita fino a quel momento. La partitura inoltre, appunto secondo i metodi di Cage, è aperta alla casualità, che è appunto il principio cardine della sua musica. E quindi ogni volta si apre a possibilità sempre nuove. E perché ogni volta vengono scelte musiche differenti da far suonare dei giradischi, quindi inevitabilmente non c'è una esecuzione di Credo in Est che è uguale alla successiva.
Esatto, quindi abbiamo detto tutto quello che c'era da dire su questo pezzo, pur divagando come al solito. Andiamo avanti ascoltando un altro brano da questo concerto di mercoledì sera, e ci ascoltiamo, lo diciamo dopo che cosa ci ascoltiamo, anche perché questo è un ascolto piuttosto interessante.
Gaggi Beri Bimba. Esattamente, una roba senza senso, infatti era questo il pezzo a cui mi riferivo prima quando dicevo dopo Hotwash andiamo ad ascoltarci qualcosa che non ha senso come quello di Hotwash, e invece no, invece c'era Cage, quindi ho stoltamente annunciato il brano sbagliato. Questo invece era Gaggi Beri Bimba, una canzone del ciclo di canzoni Cabaret Voltaire di Hans Zender, che abbiamo ascoltato nell'esecuzione dei Klangforum Wien, diretti proprio da Zender, con la voce di Salome Kammer, che è la stessa cantante che ritroveremo al concerto di Divertimento Ensemble
Esatto, mercoledì 4 febbraio, ricordiamo alle 21. E chi è Hans Zander? Però probabilmente nessuno di voi l'ha mai sentito. È un compositore
di rete. Nessuno di noi.
Di noi sicuramente.
Ma cosa ne sai tu? Magari io sono in massimo
ignoranza.
Oggi è veramente indisponente, Livio. È veramente indisponente. Comunque, Hans Zander è un compositore e direttore d'orchestra tedesco, nato nel 1936. Si è formato e lavorato prevalentemente in Germania. La sua prassi esecutiva risente della lezione del serialismo, della raffinata strumentazione alla Boulez e dei principi di Zimmermann, ve lo ricordate? Quello di Die Soldaten, l'abbiamo parlato qualche settimana fa per l'opera andata in scena alla Scala. Zander però abbandona il serialismo già nei primi anni 50 e comincia a focalizzarsi sull'elemento fondante dei suoi lavori, il tempo e il suo ritratto in musica, ovvero la tensione tra le memorie del passato e l'anticipazione delle cose che devono ancora venire.
Cabaret Voltaire può essere descritto come un ciclo di canzoni, è scritto per soprano e 8 strumenti e utilizza, l'avete sentito, un testo composto interamente da parole senza senso, un testo che però è stato composto dallo scrittore e artista tedesco Hugo Ball, fondatore appunto del locale svizzero Cabaret Voltaire nel 1916, che fu fondamentale per la nascita del dadaismo. Come le canzoni da cabaret più tradizionali, ognuna di queste 6 canzoni porta in scena un personaggio particolare che è a volte ironico, a volte sorprendentemente commovente. L'uso della voce è estremamente espressivo, molto lirico, molto emozionale, al contrario di quello che invece ha fatto un altro grande sperimentatore del rapporto tra linguaggio parlato e suoni come Berio, che invece si concentrava più appunto sul suono, smorzando qualsiasi istinto emotivo. Zander, tra l'altro, ha lavorato molto sul rapporto fra linguaggio e musica, ha lavorato con testi di Ezra Pound, di Hölderlin, ha lavorato su passi biblici, su haiku giapponesi, ed è importante appunto nella musica contemporanea proprio per aver esplorato questa nicchia di musica.
Sì, infatti leggendo poi il titolo inizialmente, informandomi su questo pezzo, il titolo di quello che abbiamo appena ascoltato, dicevo ma boh, sarà qualcosa di relativo di asiatico che aveva esplorato, invece no, non voleva dire niente, ma va bene.
Riso cantonese.
Sì,
vabbè. Ho fame anch'io, va bene,
infatti,
non solo Livio.
Non dovevi dire così, adesso sarà un
ma cosa ne sai? Tu sei io.
Basta, Livio.
Livio, veramente, guarda, non dico com'è stasera perché è veramente una cosa volgare. Questo
approccio dubitativo alla vita. Passiamo al prossimo ascolto.
Esatto.
E quindi a un altro concerto. Il concerto di cui parleremo si svolge giovedì 5 febbraio in conservatorio.
Andiamo? E ci ascoltiamo il pezzo.
Ed è gratis. Thank you.
quello che abbiamo ascoltato è il terzo movimento, quasi tutto, adesso ce lo terremo sotto un attimino, del concerto per due clarinetti in mi bemolle maggiore opera 91 di Franz Krommer, che fa parte di un concerto dal programma piuttosto variegato. Vi dicevamo, un concerto che si terrà giovedì sera nella Sala Verdi del Conservatorio alle 21, sarà preceduto da una guida all'ascolto tenuta da Guido Salvetti, sempre nel foyer della Sala Verdi alle 19.30, un programma variegato. Perché? Oltre a questo concerto per due clarinetti di Krommer, che è del 1815 circa e banalmente si esprime al meglio soprattutto nelle numerose ornamentazioni che abbiamo ascoltato in questo movimento, le capacità di scrittura per lo strumento su cui nello stesso periodo scriveva molto anche Weber. Dicevo, dopo il concerto di Krommer sarà eseguita musica un po' lontana, sia cronologicamente che tematicamente. Sarà eseguito Niccolò Castiglioni con Small is Beautiful, che sono definite variazioni su una lauda filippina per orchestra, e poi si finirà con un doppio Debussy, la Danse e la Saraband. L'ingresso è libero e gratuito, dicevamo già prima. Qual è la cosa bella che ci piace, per cui ci piace pubblicizzare questo concerto? Perché il primo brano che verrà eseguito è il brano di un nostro
ex collega,
nel senso che ha studiato lettere moderne, non musicologia, ma poi si è anche dottorato in musicologia a Padova, se non erro, dopo glielo chiederemo, e presenterà questo suo brano in prima assoluta che si intitola Buildings, una composizione per orchestra, e niente, adesso dovremmo telefonargli.
Beh, abbiamo detto il suo nome, Pietro Dossena. Ok, sì.
Dovremmo telefonargli per farci raccontare qualcosa di più.
Facciamo
su questo
partire
brano.
Questa chiamata.
Vai
dai,
con la chiamata.
Tensione per sempre per le chiamate che partono da Skype. Così intanto ricordiamo
Pietro.
C'è già.
Eccoci.
Eccolo.
Ciao Pietro.
Buonasera e benvenuto.
Ciao Pietro.
Buonasera, ciao.
Senti, stiamo parlando di questo concerto che tu ci presenterai un pezzo. Mi dicevi che l'avevi scritto tanti anni fa, ma finalmente viene eseguito per la prima volta. Esatto.
Sì, l'ho scritto qualche anno fa e sfortunatamente non era mai stato eseguito. Quindi
raccontaci un po' di sto pezzo, che cos'è, insomma.
Sì, il titolo è Buildings, quindi l'ispirazione è stata appunto pensare a edifici, e è in due movimenti, cioè il primo pezzo si intitola Skyscraper, cioè grattacielo, uh-huh. E il secondo Cathedral, cioè cattedrale. E l'idea di base è stata, diciamo, pensare agli edifici come anche macchine sonore o come suggestioni. Quindi, per esempio, nel primo brano, che è appunto questo grattacielo, l'idea portante è quella di mescolare continuamente delle costruzioni ascendenti e dei crolli discendenti, anche perché un po' sappiamo tutti come dopo l'11 settembre 2001 i grattacieli siano facilmente collassabili, ecco.
Sì.
Purtroppo sì.
E quindi appunto questo primo brano è giocato su questi movimenti ascendenti mescolati con dei crolli. All'inizio, per esempio, c'è una parte per cui gli archi dell'orchestra già mi stanno un po' odiando, perché devono usare un pizzicato Bartok per circa un minuto di musica.
Felicissimo.
E quindi sì, diciamo che li induco a distruggere i loro strumenti contro voglia.
E quindi questo è il crollo.
Questo è il crollo dell'orchestra, sì.
Della Sala Verdi.
È il crollo dei musicisti.
Quindi io cercherò di fargli maltrattare gli strumenti il più possibile, e loro ovviamente sono un po' resti. È il bello
dell'essere compositore
con l'orchestra.
Senti, adesso che tu mi parli anche di una sorta di rapporto con l'architettura, mi passa per la mente così, Xenakis, c'è qualcosa all'interno?
Beh, come scrittura devo dire che sono piuttosto distante, però di sicuro è uno degli esempi, ecco, per quanto riguarda appunto la passione per l'architettura. Certamente. E i legami con la musica. Nel mio caso forse un riferimento più pertinente può essere quello alla musica concreta, cioè al vedere per esempio la cattedrale come paesaggio sonoro, ecco, quindi in questo senso cercare di ricreare musicalmente anche rumori di passi, frusci.
E come lo rappresenti un passo, Pietro?
Beh, concretamente nella cattedrale si vedrà, si ascolterà sferragliare i pedali dell'arpa.
Ah, okay.
Oppure utilizzare i timpani con, diciamo, dei battenti sulla caldaia del timpano, insomma dei piccoli giochi timbrici.
Okay, ok, quindi c'è una sorta di rappresentazione comunque alla base del pezzo, una voglia, un intento di rappresentare una cosa fisica in qualche modo, non so come dirti.
Sì, in realtà anche però mescolandolo con suggestioni mie personali, quindi per esempio in Cattedrale utilizzo una canzone popolare francese che si intitola Il Lac et le Camp sur Terre, che nel mio caso diventa legata a ricordi personali a Parigi, e anche nella, diciamo, narrazione del pezzo a un momento più terreno, ecco, perché invece ci sono anche parti legate più alla spiritualità con della sorta di salmodia strumentale sul ritmo del Padre Nostro, ecco, per intenderci.
E come mai questo tocco spirituale?
Ma in realtà da una prospettiva direi assolutamente laica, però sempre nell'ottica di questa macchina sonora, questo enorme strumento musicale che può essere anche il Duomo di Milano, per esempio, una cattedrale, certo, una cattedrale gotica.
Sì, 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 sì.
Quindi suoni, risonanze.
Anche perché poi ogni edificio ha una funzione diversa, quindi magari. Esatto. Ma senti una cosa, Pietro, ci dici due parole un po' il tuo percorso formativo all'interno appunto della musica?
È
un percorso che ha visto molti luoghi, esatto, perché sappiamo esatto. Che sei stato abbastanza giramondo.
Cosa hai fatto esatto nella tua vita, nel tuo percorso di formazione musicale, ecco?
Ma sì, direi che è una formazione molto eterogenea, un po' disordinata probabilmente, ma anche per scelta, quindi... ho iniziato prima appunto studiando privatamente per conto mio. Un'esperienza importantissima è stata il triennio al Conservatorio di Milano con Sonia Bo, che ho finito qualche anno fa, e è con lei che avevo lavorato a questo pezzo.
Ah, okay.
Però nel frattempo appunto esperienze anche lavorative o di studio mi hanno portato anche negli Stati Uniti un anno, in California, Santa Barbara.
Bene.
E anche lì ho lavorato con compositori insegnanti, insomma, quindi è stato bello vedere un modo diverso di pensare la composizione. E poi non ho più frequentato scuole di composizione, ma ho fatto altro anche come musicologo oppure vari lavoretti, ma ho continuato ovviamente a comporre perché più che una passione poi diventa una necessità.
Certo.
E quindi quest'anno ho deciso di iscrivermi nuovamente, seppur non più giovanissimo, al conservatorio, e devo dire che è un'esperienza sempre molto stimolante. Studio con Alessandro Solbiati adesso.
Sì, 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 sì,
presente. E niente, mi trovo bene. Un ambiente comunque stimolante.
Ricordiamo che Pietro ha partecipato al progetto che avevamo indetto all'inizio di Radio Statale, questi jingle d'autore di Radio Statale, e proprio Pietro ce ne ha composto uno che si troverà in quella pagina nel sito radiostatale.it. Va bene, Pietro,
ti ringraziamo
tantissimo.
Niente, grazie a voi, è stato
rimandiamo
piacere.
Il pubblico ovviamente all'ascolto di questo concerto, che è giorno?
Giovedì 5 febbraio.
Esattamente.
Pietro, ingresso sarai anche gratuito.
Sarai anche tu con Guido Salvetti a presentare la guida all'ascolto?
Beh, credo che andrò a sentirlo più che a presentare, okay. Cioè lo ascolterò, sì.
Beh, allora ti incontreremo al conservatorio giovedì.
Esatto, giovedì. Sì, giovedì.
Grazie volentieri. Mille, ti salutiamo.
E in bocca al lupo per questa prima.
Ciao Pietro.
Ciao.
Pietro si porta a casa la palma del vincitore come miglior collegamento Skype di Radio Statale.
Sì, esatto, è vero, è venuto benissimo.
Ma perché lo faccio qui. Io? Perché la gente non ha capito come si fa? Io gliel'ho spiegato mille volte.
Adesso Livio, spegni il microfono Livio, dai, che è veramente acido stasera. Basta. Ragazzi, dobbiamo andare avanti a parlare di un argomento.
Cosa arriva adesso?
Cosa arriva?
Arriva Anna Falchi.
Ma perché?
È sempre che scade lui, sì.
Allora, facciamo una piccola premessa. Io e Silvia ci siamo infiltrate nel tempio d'oro del potere della lirica.
D'oro letteralmente
perché è la sala gialla della Scala in cui fanno le conferenze stampe, che è una sala completamente placcata d'oro e di robe chiccissime.
Molto barocca, diciamo così.
Per assistere alla presentazione dell'incoronazione di Poppea con direttore Alessandrini e regista Wilson, il grandissimo Bob Wilson. Ve ne parleremo dopo questo ascolto.
Adoro tipo bella, acquietati anima mia, sarai ben custodita.
Ultima nota infinita.
Volevo farla sentire tutta, perché è difficile tenere una nota così lunga. Facciamola sentire, cioè, per quanto durava. Comunque, questa era dall'incoronazione di Poppea, dell'atto secondo, Adagia di Poppea e Oblivion Soave, nell'esecuzione di Anne-Sophie von Otter in una registrazione del 2005. E appunto, questa era l'incoronazione di Poppea, è l'opera di cui vogliamo parlare stasera, anche se la prima è stata ieri sera, quindi arriviamo un po' in ritardo, non ve l'anticipiamo, però ne parliamo oggi. E questa aria che abbiamo, aria se così si può dire, che abbiamo ascoltato, è il momento in cui Poppea è da sola nelle sue stanze, dopo aver esultato per la morte di Seneca e la sua prossima ascesa al trono. Si addormenta, vegliata dalla nutrice Arnalta, che appunto canta quest'aria, se così si può definire. Perché, come ha spiegato Rinaldo Alessandrini, che è il direttore, quest'opera è più parlata che cantata, proprio per l'uso della prassi canora del recitar cantando, tipico del Seicento. Comunque c'è tutta una questione che è stata affrontata durante la conferenza stampa a cui io e Giulia siamo andate, ridiciamolo così.
È stato bellissimo, ragazzi.
È stato molto, molto, molto interessante.
Ma c'era un buffet?
No,
allora.
Però era ora di
però
pranzo,
per
appunto,
cui ci sono
peggio
infestato.
Ancora.
Però no, è stato molto interessante, soprattutto perché allora Alessandrini, il direttore, è stato molto stringato, ha spiegato però delle questioni filologiche importanti riguardo a quest'opera. Ce ne vuoi parlare tu, Giulia?
Ma sì, dai, ve ne parlo io. Allora, è un'opera assolutamente complessa e problematica, perché È comunemente attribuita a Monteverdi, ma in realtà potremmo dire che è sua soltanto al 60%. Le fonti principali sono due manoscritti non autografi.
Sono le uniche fonti, tra l'altro.
Esatto, ma manca anche quella di mezzo che riuscirebbe a chiarire un po' di più le cose. Sono quella della ripresa veneziana da parte di Cavalli e quella della ripresa napoletana del 1651, che presenta della musica che non è presente nella versione veneziana e ha anche alcune scene in più di carattere più comico. Però non c'è dubbio che queste partiture siano una conseguenza dell'altra, perché quella napoletana riporta degli errori evidenti che sono presenti nel manoscritto veneziano. La situazione in cui si trovano a lavorare quindi oggi i direttori d'orchestra che vogliono riprendere quest'opera è paradossale, perché si tratta di combinare assieme due fonti che sono tutto fuorché affidabili. Chiunque si avvicini a quest'opera deve quindi avere una conoscenza approfondita del materiale di cui è composta, e soprattutto devono essere anche pronti a compiere delle scelte importanti, sia di tagli, perché volendo l'opera potrebbe anche sforare le 4 ore, sia di cast. Ad esempio la versione di Cavalli è praticamente tutta per soprani.
In realtà poi Alessandrini però diceva appunto che però c'è anche questo, dà anche un po' di libertà, diciamo, anche a chi deve dirigere quest'opera, cioè nel fare queste scelte. Lui diceva appunto che ha fatto più riferimento al manoscritto napoletano.
Esatto.
E quindi appunto ha tagliato i 40 minuti di musica, e infatti stavolta dura poco meno di 3 ore, e appunto...
Un altro grosso problema che ha dovuto affrontare Alessandrini è che ci troviamo di fronte a un'opera che è stata concepita per un teatro veneziano, quindi molto più piccolo rispetto alla Scala.
L'organico, che già non è grande di suo.
Esatto, l'organico è esiguo, quindi archi, trombe, continuo e arpe, e come diceva giustamente prima Silvia, è un'opera praticamente tutta parlata. È richiesto al cast quindi di essere molto più cantanti-attori che semplicemente cantanti. Il risultato è quindi per forza di cose un compromesso, ma ovviamente non necessariamente al negativo. Un'opera quindi, insomma, non poco problematica. Diciamo qualcosa di Rinaldo Alessandrini. Rinaldo Alessandrini, organista, clavicembalista, direttore e fondatore del Concerto Italiano. È uno dei più prestigiosi musicisti italiani, ha dato un contributo decisivo all'interpretazione della musica barocca italiana, restituendo quindi alla prassi esecutiva storicamente informata questi elementi di cantabilità, di fluidità e di attenzione anche all'articolazione della parola, che precedentemente non erano molto particolarmente ben guardati. Il Times addirittura, pensate, lo ha definito "the man who has done so much to make Italian baroque music sound Italian again".
Wow, queste definizioni così.
Ma tra l'altro i dischi dei Madrigali di Rinaldo Alessandrini, di Monteverdi, scusate, sono veramente molto molto belli, come
e noi
dicono,
li
che
consigliamo
sempre.
Tra esatto. L'altro grandissima Beh. Occasione per gli ascoltatori di Handel with Care: venerdì 27 febbraio c'è l'ultima replica di quest'opera alla Scala, e ci sono biglietti scontati praticamente del 50%. Se andate nella biglietteria di Via dei Filodrammatici e anche in quella della metro di Duomo, trovate biglietti che partono praticamente da 6 euro. Noi con 11 euro onestissimi ci siamo portati a casa un posto orrendo,
infatti,
però
stavo per dire
io probabilmente converrà stare in piedi appoggiati.
Io sono in seconda fila, in seconda galleria, non
io sono in prima fila, in seconda
una
galleria
ceppa.
Io ieri l'ho visto in platea.
Di questo ne parliamo dopo, Livio. Di questo abbiamo tutto lo speaking successivo.
Comunque,
stai tranquillo.
Il 27, se volete conoscere Giulia e Silvia dal vivo, venite alla Scala a vedere l'incoronazione
di Poppea. Facciamo il gruppo
d'ascolto. Seconda
gruppo
galleria.
Di seconda galleria, ci siamo noi che diciamo però quello lì ha cantato mica bene, secondo me.
Facciamo
le
il
vedrete
allora.
Lì con i loro vestitini del Didi Fest e gli occhialini con la roba da reggere con la mano. Il binocolino da reggere con la mano.
Passiamo al secondo ascolto e poi parliamo un po' delle chicche che ci ha svelato Wilson in conferenza stampa.
Ci ascoltiamo il duetto finale, pur
esatto.
Ti miro, pur ti godo.
Buon ascolto.
Pur ti godo, pur ti stringo.
Sempre dell'incoronazione di Poppea, atto terzo, scena ottava, il finale, pur ti miro, pur ti godo anche. Duetto di Poppea e Nerone. fuori onda, riferimenti. Vabbè, nell'esecuzione del concerto vocale diretto da René Jacobs con Daniel Borst, Poppea e Guillaumette Lawrence, Nerone del 1990. E Nerone era una donna, però non ci soffermiamo troppo su questo perché bisognerebbe aprire un
qui
capitolo
c'è tutto
gigante.
Un capitolo gigante. Insomma, sappiate che invece nella versione di Alessandrini Nerone è un uomo, è un tenore. E, regia di incoronazione di Poppea affidata a Robert Wilson.
A Bob Wilson, come l'hanno chiamato tutti. Bob.
Cosa, Bob, da dove Bob iniziare nel descrivere Robert Wilson?
Che uomo.
Cioè, parliamone. A parte che nella conferenza stampa è stato pazzesco.
Molto carismatico.
Beh, uomo
molto
di teatro.
Mamma, intenso. Proprio intenso.
E poi è grosso.
Sì, però è...
A parte che è abbastanza vecchio da quello che ho letto della sua,
però...
sua bibliografia. Sì, dalla sua biografia. Però non li dimostrava
no,
così
assolutamente
tanto.
Tenete
ma
presente che
giovenile,
a 27 sì. anni andava a cena con Marlene Dietrich e
la
io...
invitava
che all'epoca aveva già 102
sì infatti vabbè. Però fantastico, veramente una di quelle persone che potrebbe leggerti lo scontrino dell'S lunga e tenerti incollato alle sue labbra. Allora, diciamo che questa non è la prima opera che Robert Wilson fa con Alessandrini, perché rientra all'interno di una trilogia monteverdiana coprodotta con l'Opera di Parigi, affidata sempre ad Alessandrini per quanto riguarda la direzione d'orchestra e a Wilson per la regia. Questo progetto è stato inaugurato con la rappresentazione dell'Orfeo nel 2009.
Io non l'ho visto.
Sì, però ragazzi, non vale, perché tutto quello che fa Robert Wilson è bellissimo, cioè... sa fare tutto, è un artista,
bravo,
sa fare
bravo,
il teatro di
bravo,
prosa,
bravo,
sa fare l'opera, è bravissimo. Proseguita con Il ritorno di Ulisse in patria nel 2011, quindi comunque stiamo parlando di gente che ne sa e che ha sviscerato in ogni più piccolo particolare la produzione di Monteverdi.
Che dire sulla sua regia? Lui la prima cosa che ha detto soprattutto è che lui è partito dalla luce.
Esatto.
Lui dice nelle allestimenti delle opere, la luce è quella che si fa gli ultimi giorni. Lui dice: ma no, perché? Bisogna partire dalla luce.
Esattamente.
Infatti, tra l'altro, questa cosa viene un po' fuori leggendo. Lui ha studiato architettura inizialmente agli inizi dei suoi studi. Infatti, questa cosa, secondo me, appunto, dalla scelta di partire dalla luce si vede. Cioè, come articolare lo spazio da questo punto di vista. Poi ha ovviamente citato Visconti e Strehler, che anche loro erano una sorta di light designer, per usare un termine di oggi, che partivano appunto da questo elemento fondante. Poi partiva lui... comunque diciamo coinvolgiamo anche Livio in questa cosa,
esatto.
Che lui sta regia effettivamente poi l'ha vista, per cui noi abbiamo sentito solo
Livio.
Parlare
Wilson ci ha detto che fondamentale nella sua regia è il concetto degli opposti. Ci ha fatto anche dei bellissimi disegnini in cui ci ha spiegato la sua regia minimalista.
Io ritengo che fondamentale nella sua regia è il concetto di blu.
Blu, vero, assolutamente. Perché ricorreva tantissimo anche in Odyssey.
Era in un gradiente che andava dal blu al bianco sostanzialmente, ed era tutto ciò che riempiva in qualche modo la scena. Sì, contrasto e opposti, effettivamente ha ragione nel dire questa cosa qua.
Grazie.
Wilson ringrazia, gli diamo ragione.
Di se stesso, esatto. No, è molto importante perché la prima cosa che si può fare nel criticare appunto quest'opera è innanzitutto definire un contrasto tra ciò che è un'architettura assolutamente spoglia, assolutamente minimalista, e che appunto si ricopre più di luce che di elementi scenici, un contrasto appunto tra tutto ciò è un'opera che effettivamente di spoglio e di minimalista non ha niente.
No,
è proprio un'opera barocca dove la prima cosa che emerge sono amore, crudeltà e potere, quindi proprio grandi temi della letteratura e della musica mondiale, che effettivamente potrebbero indurre i registi, i scenografi a riempire la scena di tutto,
casotto.
Esatto, e invece tutto ciò che è...
lui ha scarnificato, spogliato.
Esatto.
Ha spogliato tutto, e il gesto più estremo che fa lui è questi occhi di bue sulle facce truccatissime degli attori, che dunque emergono in tutta questa scena buia, no? E quindi praticamente ciò che viene sottolineato durante tutto lo spettacolo non è altro che la gestualità, la mimica facciale proprio, e poi la voce ovviamente, perché la musica è assolutamente,
quindi la presenza umana,
esattamente.
Senti, ma infatti su questo aspetto Wilson si è soffermato molto nella conferenza stampa, dicendo appunto che per lui è stato fondamentale gestire il modo in cui gli attori si muovevano sulla scena.
Sì.
E si lamentava molto del fatto che spesso e volentieri nelle scuole di teatro non viene insegnata come prima cosa all'attore.
Nelle scuole di musica.
Nelle scuole per i cantanti.
Esatto. Non viene insegnato all'attore anche banalmente a stare in piedi sul palco,
certo,
e a percepire tutto lo spazio che lo circonda a partire da quello che è dietro di sé. E ha parlato appunto di una incoronazione di Poppea molto coreografica. Cosa
ci
dici,
cioè,
su questo?
Quando degli attori entrano nel palcoscenico di Poppea, sostanzialmente non fanno semplicemente un ingresso, si muovono con faccia rivolta al pubblico dal fondo e vanno verso l'interno, quindi praticamente è un ingresso che tu segui sin dall'inizio, mentre ad esempio il personaggio che è già in scena sta cantando, ed è un ingresso che il personaggio fa esibendo tutta la propria gestualità che caratterizza il personaggio stesso. Quindi il personaggio io lo scopro prima ancora che da ciò che dice, dal modo in cui canta, dal gesto con cui si presenta in scena. Mm-hmm. Quindi ad esempio la serva di Poppea si presenta proprio entrando con queste mani sui fianchi, che subito rivelano un atteggiamento di chi la s'allunga sulle cose, di
tipo
chi vuole
il gesto
insegnare.
Delle negre,
esatto, talk to my hand because the face don't wanna listen, no? Però così.
Come rovinare un quarto d'ora di seria chiacchierata su Monteverdi.
Con riferimenti a
poco razzisti,
esatto,
tra l'altro.
No.
Quindi no, dicevamo che è proprio la gestualità, la mimica facciale, corporea, che rivela proprio un carattere. Tra l'altro i personaggi buffi sono spettacolari. Appunto, come detto prima, non cantano, per lo più declamano, recitano cantando, esatto. Ed è proprio in questo recitar cantando che emergono invece tutti i dettagli molto più comici di un fare teatro. E quindi ciò che appare prima di tutto è la teatralità nella recitazione, ma ci stiamo dimenticando però la musica di Alessandrini, che è stata splendida, incisiva, drammatica, un basso continuo presentissimo nonostante debba funzionare come armonizzazione della voce. Poi nelle parti ovviamente orchestrali ci sono questi accenti presi benissimo, insomma, ricalcatissimi, che in qualche modo danno anche un sapore drammatico ad una scena che invece è assolutamente spoglia, assolutamente priva di ogni
quindi
cosa.
La scelta musicale comunque è coerente con la regia, non c'è uno scollamento. Tutto
allora
molto...
no, in realtà cioè non è coerente appunto perché si crea questo
però,
contrasto
comunque...
però è appunto ciò che si vuole fare,
certo.
Cioè io tolgo le parti dalla scena per fare in modo che emerga tutto l'elemento teatrale
Livio
musicale.
Livio non lo sa probabilmente, però Wilson ha esordito proprio così nella conferenza stampa, dicendo che la sua sfida principale è stata: come posso far ascoltare la musica nel modo migliore senza che il mio spettatore debba per forza chiudere gli occhi, che è, come sappiamo tutti, il modo migliore per ascoltare la musica. La sua soluzione è stata appunto quella di spogliare del tutto la scenografia per appunto non sovraffollare.
Però io non mi fido di Wilson, perché comunque io non riesco a chiudere gli occhi durante il suo spettacolo, perché comunque c'è questo eterno blu che scompare nel bianco.
Beh,
che scompare
dai, anche
nel
lui
nero.
Voleva un po' la sua parte, non voleva davvero che noi chiudessimo gli occhi.
Sicuramente danno uno sfondo magico, quasi allegorico, nonostante comunque la storia appunto essendo storica più che mitologica. Vuole eliminare l'allegoria, quindi in qualche modo si crea questo contrasto. Secondo me chi è un vero amante del barocco non apprezza questo spettacolo, perché vorrebbe avere molto più esagerazione, molto più rosso, molto più giallo, molto più Caravaggio, non so come dire,
un po' stereotipato,
però per effettivamente ci sta, nel senso che io me lo immagino comunque che in epoca di Monteverdi grandi costumi, divani, cioè proprio un'esagerazione.
Sono due modi ugualmente
dignitosi. Sono due modi, ovviamente. Questo il modo di Wilson risente moltissimo del minimalismo proprio degli anni 70, su questo non c'è dubbio. E forse per alcuni non è il modo migliore per mettere in scena Monteverdi, però in generale secondo me funziona.
Un'ultimissima cosa, Wilson ha parlato anche di scelte registiche un po' strane, se vogliamo dire così. Uh-huh. Ad esempio ha deciso mi sembra in un duetto, confermami quello che ti dico, di porre due attori che in realtà dovrebbero stare vicinissimi agli estremi della scena, e questo l'ha fatto per far sì appunto che ci fosse ancora più tensione all'interno di questa scena, come appunto se il rapporto fra i due fosse una specie di elastico che si
allora
tende.
Tendenzialmente quando lui fa cantare i duetti, raramente ci sono dei momenti in cui i personaggi si avvicinano, tutte le coppie amorose in qualche modo cominciano a cantare sempre distanti l'uno dall'altro. Allora bisogna fare uno sforzo interpretativo piuttosto elevato per cogliere la tensione effettiva, perché io al primo sguardo vedo due personaggi lontani che cantano il proprio amore e dico: ma perché stanno cantando l'amore, infatti, se stanno i due opposti?
E pensa, cioè, è esattamente quello che ci sono chiesti anche gli attori stessi, che gli hanno chiesto.
Esatto. Comunque lo sforzo interpretativo di Wilson non è immediato. Cioè, quindi comunque devi farlo, devi pensarla questa cosa. Ovviamente tra i due attori molto spesso c'è questo blu, ma soprattutto c'è una enorme linea bianca che quasi è l'orizzonte, che unisce nonostante gli attori siano divisi, e sta proprio sullo sfondo e dà un senso di profondità che effettivamente la scala non ha, e che in qualche modo le sue luci riescono a restituire.
Io voglio ricordare una cosa, che a ottobre 2015, in occasione di Expo, ritornerà il bellissimo spettacolo di prosa, questa volta di Wilson, Odyssey, la versione appunto in greco moderno dell'Odissea, che abbiamo visto nel 2013, se non sbaglio. Andatelo a vedere perché è da lacrime, è veramente bellissimo.
E noi ragazzi però le lacrime giungono agli occhi dei nostri radioascoltatori, perché Handle With Care purtroppo giunge al termine. Sono già le 20:33, stiamo sforando, però
come
vabbè
sempre.
Dai, siamo affezionati, ma sì, ma non è che si offendono, però anzi vorrebbero tutti che rimanessimo qua, però dobbiamo cedere lo studio perché alle 9 c'è Charlie Sportive. Noi vi rimandiamo al nostro bigino, che è sulla nostra pagina Facebook e sul nostro Twitter, e
sul bigino troverete
un sacco
tutti
di errori,
gli altri.
Bello, ma troverete anche il concerto che tratto l'ultimo brano giusto. Che stiamo per ascoltare.
Esatto, che non mi ricordo più
era
che brano.
Era sui Populaire Spagnol di Defaia.
Esatto, noi ci salutiamo.
Ci salutiamo così.
E ci sentiamo settimana
andate
prossima. Va bene.
Ricordate Facebook, Radio Statale, Handle With Care, Twitter. Non siamo su Instagram, però io voglio farlo.
Va bene, perché ti sei preso
per postare
con
le tue immagini dalle dirette della scala.
Tu, ok.
No,
allora, cambiato idea.
Ho cambiato idea, va bene. E vi salutiamo, vi rimandiamo settimana prossima con Handle With Care, sempre alle 19 su www.radiostatale.it. Però voi non spegnete il browser, perché continuano i programmi. Charlie Sportive alle 9, alle 10 c'è Scandalous.
E poi andiamo a casa a dormire.
E poi basta, si chiude. Però continuate a sentire la radio, perché c'è la rotazione musicale. E basta, ci salutiamo.
Non dormite, non
io
dormite.
Voglio fare
sentite
la versione la di Handle With Care barra Scandalous. Too hot to handle.
Quella ce la guarda che quella ci viene abbastanza naturale.
Viene bellissima.
La faremo un giorno.
Bellissima.
Cioè, parti da Poppea.
Se mi date
poi
là, io parto.
C'è bisogno di dartelo.
Basta, salutiamoci. Ciao,
ciao,
ciao.
Ciao.
Thank you.
With Care, il bigino settimanale della musica classica a Milano.